Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo subito in regia Andrea De Angelis, in console Poldo D'Angelo, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica che si occupa di sociale e ambiente sulla Radio Vaticana e che quest'oggi si occuperà di due importanti organizzazioni, due importanti realtà, una in qualche modo in pericolo, e speriamo di avere anche in diretta delle buone notizie, ce lo auguriamo. Parliamo dell'organizzazione Viva la Vita, importante struttura proprio per quanto riguarda i malati affetti da sclerosi laterale amiotrofica SLA. Vedremo esattamente di che si tratta anche quando parliamo di una situazione a rischio. E poi nella seconda parte daremo spazio ad un'altra realtà, in questo caso la prima è specificamente basata a Roma, la seconda a Torino. Parliamo di Casa Ozo, vale a dire una casa diurna per i bambini malati e per le loro famiglie. Vedremo anche qui esattamente che cosa fa Casa Oz, e nella seconda parte comprenderemo come poter anche magari sostenere questa situazione. E ripeto, tra pochissimo invece parleremo di Viva la Vita Onlus, vale a dire proprio l'organizzazione, l'associazione che si occupa dei malati di SLA e naturalmente anche delle loro famiglie. Prima però di cominciare, come sempre, come nostra abitudine, ascoltiamo una piccola buona notizia. Una piccola buona notizia che ci piace in realtà ribadire, l'avete sicuramente già ascoltata, vale a dire un giudice federale negli Stati Uniti ha approvato in via definitiva un risarcimento di 20 miliardi di dollari a carico della BP, vale a dire la British Petroleum, chiudendo anni di controversie legali per la fuoriuscita di petrolio nel Golfo, nel Messico, nel 2010. Ricorderete il disastro ambientale più grave della storia americana, causato da un incidente alla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, proprio della British Petroleum. Ed eccoci arrivati al primo degli argomenti della puntata di oggi. È un argomento importante perché riguarda un'organizzazione a rischio, dicevamo, vale a dire Viva la Vita Onlus. Più che l'organizzazione, la sede dell'organizzazione, ma in questo senso estremamente importante qua a Roma. Il 6 aprile scorso gli uffici proprio della sede di Viva la Vita Onlus in via Sabotino a Roma sono stati presi letteralmente d'assalto dalla forza pubblica per dare seguito allo sgombero forzoso ordinato dal comune di Roma. Viva la Vita Onlus, nata nel 2003, dal 2009 ha proprio una sede operativa concessa dal comune di Roma, che è diventata poi il centro nevralgico di tutte le attività rivolte ai malati di SLA, ancora una volta ricordiamo sclerosi laterale amiotrofica. Allora, questi sono alcuni dati essenziali per introdurre l'argomento, però vorremmo capire bene che cosa è accaduto il 6 aprile, perché è accaduto, e magari anche riuscire ad avere qualche buona notizia in attesa di una manifestazione annunciata per domani, proprio per comprendere anche da parte dei malati che cosa accadrà e quindi per chieder conto di che cosa accadrà soprattutto. Allora, per capire bene quale sia la situazione proprio in questo momento in diretta, noi diamo il benvenuto, siamo collegati col presidente di Viva la Vita Onlus, Mauro Pichezzi. Buongiorno presidente.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Ho ricordato proprio alcuni elementi, però facciamo una rapida cronistoria, magari proprio a cominciare da che cosa sia Viva la Vita Onlus e in particolare che cosa rappresenti la sede di Via Sabotino, presidente.
Sì, effettivamente quello che ha detto giustamente lei, è un centro nevralgico operativo da cui noi siamo costretti in qualche modo a operare. Costretti dico perché i servizi che offriamo ai malati, tutti gratuiti ovviamente come servizi, e alle loro famiglie sono il frutto della necessità che viene dalle carenze pubbliche, nel senso che il sociale e il sanitario ancora oggi in questo paese non riescono a dare adeguate risposte ai bisogni di queste famiglie e di queste persone. E l'associazione nasce proprio all'inizio come mutuo aiuto, ma poi come un vero ente erogatore di servizi. Questi servizi noi li svolgiamo sempre con fondi privati, con donazioni, non abbiamo fondi né comunali né di altre istituzioni pubbliche, e cerchiamo di farlo secondo quello che sappiamo essere le esigenze delle persone colpite dalla SLA. Noi tutti volontari siamo reduci in qualche modo di questa malattia, per cui facciamo questo perché la conosciamo bene, sappiamo quali bisogni esistano. A questo punto, certo, chiudere la sede è interrompere i servizi.
Ecco, Presidente, ma allora capiamo per quale motivo c'è questo rischio. Che cosa è accaduto? Qual è il problema?
Il problema è un problema burocratico, nel senso che l'assegnazione della sede è stata regolare a suo tempo nel 2009, e c'è stata un'istruttoria per formalizzare questa assegnazione che però il Comune non ha mai portato a compimento, nel nostro caso come nel caso di altre associazioni e di altri soggetti. A questo punto noi diventiamo formalmente degli abusivi, pur pagando un canone stabilito dal Comune, un canone d'affitto pari a 270 euro mensili, stabilito dal Comune e sempre pagato ancora oggi, anche se siamo sotto sfratto e sotto addirittura sgombero. Noi continuiamo a pagare il nostro canone d'affitto perché riteniamo che sia giusto e doveroso, non siamo abusivi né vogliamo né esserlo né diventarlo, tantomeno.
Naturalmente, quindi questo poi tra l'altro riguarda tutti coloro, malati e famiglie dei malati, di una patologia rara degenerativa dei motoneuroni, qual è la sclerosi laterale amiotrofica, vale a dire le cellule nervose localizzate nella corteccia cerebrale, quindi una cosa estremamente importante e grave evidentemente, che però si può affrontare, si può cercare di affrontare anche con l'aiuto di un'associazione come Viva la Vita Onlus. Prima di dare ulteriore spazio proprio al Presidente, per comprendere dove siamo arrivati anche rispetto alla manifestazione annunciata per domani, di cui daremo conto tra poco, io vorrei invitare lo stesso Presidente e tutti i nostri ascoltatori ad ascoltare la testimonianza di un malato proprio di SLA, vale a dire Francesco Simonelli. Evidentemente, per poter avere un'intervista con lo stesso Francesco Simonelli, questo per far capire anche l'importanza di questa malattia, la SLA, ebbene, lo stesso Francesco Simonelli ha, diciamo, utilizzato un comunicatore appuntamento oculare, evidentemente assistito. Sentiamo cosa ha detto in qualche modo a tutti coloro che ci ascoltano per far comprendere l'importanza di Viva la Vita Onlus.
Anni, Viva la Vita Onlus mi è stata accanto e con me a mio fratello in più occasioni di diverso tipo e di differente rilevanza, da alcuni importanti esami diagnostici che ho potuto fare gratuitamente a casa. Esami che, nella società che si occupa della mia ospedalizzazione domiciliare, nell'ASL di appartenenza, erano in grado di fornirmi. E questo rende evidente la lacuna nella diagnostica domiciliare delle ASL, sulla quale da tempo l'associazione, parallelamente al suo ruolo supplente, sta insistendo affinché venga colmata. Allo schierarsi al fianco mio e di mio fratello, e al fianco di tante altre persone malate di SLA e ai loro familiari, quando, quasi 2 anni fa, ci fu il tentativo da parte di diverse ASL di Roma di ridurre la quantità e la qualità delle prestazioni domiciliari, nel quadro di una riduzione della spesa sanitaria regionale. In quel caso Viva la Vita aprì con i vertici delle ASL un confronto talvolta anche ruvido, ma alla fine costruttivo, e la riduzione delle prestazioni domiciliari fu bloccata. I 2 esempi precedenti dimostrano che l'associazione con gli anni, con i tanti malati che ha incontrato e i bravi medici specialisti che ha come consulenti, ha accumulato un grande e prezioso bagaglio di conoscenze. Una conoscenza rara e profonda della SLA nel territorio della Regione Lazio, che ne fanno un interlocutore importante per tutte le istituzioni che devono occuparsi delle problematiche e delle tematiche delle persone malate di SLA. Da ultimo, nel febbraio scorso, c'è stata la partecipazione di Erminia Manfredi e di Mauro Pichezzi a un pomeriggio cinema alla Sala Simonelli, l'iniziativa che si svolge mensilmente a casa mia, con alcuni amici. Prima di vedere insieme un film di Ettore Scola con Nino Manfredi protagonista, la signora Manfredi e Mauro Pichezzi ci hanno parlato dell'associazione dei malati di SLA e della tanta strada che bisogna ancora fare per assicurare condizioni di assistenza domiciliari adeguate e dignitose. Ma la cosa più importante di Viva la Vita Onlus, credo sia quella di essere un punto di riferimento, il luogo che unisce persone malate di SLA e le loro famiglie, inevitabilmente fiaccate e rese più fragili da una malattia così particolare, complessa e dura. Persone che, se sole e isolate, vivrebbero probabilmente in modo diverso la malattia. Se Viva la Vita interrompesse la sua attività e lo sfratto dalla sede ne sarebbe una buona premessa, io con mio fratello e tanti altri malati con le loro famiglie ci sentiremmo più soli e isolati, più fragili e indifesi. Francesco Simonelli.
Ecco, Francesco Simonelli, il nome intero, l'importantissima testimonianza che abbiamo ascoltato. Noi siamo in collegamento col presidente di Viva la Vita Onlus, Mauro Pichezzi, con il quale stiamo affrontando il tema che riguarda da vicino evidentemente Viva la Vita, in particolare la sede che è a rischio sfratto. Voi avete anche incontrato nei giorni scorsi il capo di gabinetto del Comune di Roma. Non è stato un incontro sufficientemente definitivo per poter cancellare in quel momento la manifestazione prevista per domani 15, evidentemente una manifestazione che intende proprio portare all'attenzione ancora di più dell'opinione pubblica la situazione della sede. Ebbene, Mauro Pichezzi, proprio in questo momento, quali sono le ultime novità rispetto a tutto il contenzioso?
Allora, intanto rispondo volentieri, comunque, perché le novità sono per ora annunciate in modo generico. Ieri c'è stata una riunione in prefettura con la questura anche per motivi di ordine sociale legata appunto a questa questione degli sfratti e degli sgomberi. Dai giornali stamattina apprendiamo che c'è stata una frenata sugli sgomberi, altro però in questo momento non sappiamo. Certo, apprenderlo dai giornali per noi insomma aumenta un po' la tensione. Se il Comune di Roma, in questo momento rappresentato dal commissario Tronca, ci desse una comunicazione diretta, noi saremmo più tranquilli. Domani la manifestazione comunque è confermata, i malati saranno in piazza del Campidoglio dalle ore 10, i loro familiari, l'associazione, altre persone vicine all'associazione, e questo problema credo che debba essere portato all'attenzione dell'opinione pubblica, perché rappresenta un po' un vulnus, una ferita alla nostra civiltà. Il terzo settore, il volontariato, credo che svolga, non sta a me dirlo, ma svolga una funzione essenziale in questo paese. Certo è che noi ne faremmo volentieri a meno se fosse lo Stato, se fossero le regioni, se fossero i comuni come istituzioni a fare quello che noi siamo costretti a fare.
E quindi questo significa peraltro che invece, ecco, siete costretti. La manifestazione, ripetiamo, è confermata per domani a partire dalle ore 10 in Campidoglio, per quanto riguarda evidentemente la sensibilizzazione, fino a quando non si otterrà, da quello che abbiamo compreso da parte della Onlus Viva la Vita, appunto dei chiarimenti, speriamo positivi, come speriamo tutti in assoluto, e auspichiamo. È importantissimo per tutti coloro che poi hanno beneficio dalla stessa attività e dalla stessa sede di Viva la Vita Onlus in particolare, quindi si attendono novità da parte del commissario Tronca, speriamo una risposta certa e definitiva in maniera chiara, riferita direttamente proprio a lei come presidente, a tutti gli aderenti a Viva la Vita Onlus, di cui vogliamo anche ricordare il sito internet, vale a dire le 3 W, viva come scriviamo la W, insomma viva la vita.org. Questo è il sito web dell'associazione. Noi facciamo evidentemente i nostri migliori auguri, continueremo magari appunto a dare conto di quello che sta avvenendo. Tanti auguri naturalmente a lei presidente e a tutti coloro che in qualche modo hanno il beneficio di quello che fa Viva la Vita. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it.
E questa era la testimonianza nella prima parte appunto di Infatti di Mauro Pichezzi, presidente di Viva la Vita Onlus. E noi continuiamo a parlare di chi fa del bene a persone in difficoltà. In questo caso ci spostiamo dalla capitale, da Roma, alla prima capitale d'Italia, vale a dire a Torino, dove è dove ha sede la Casa Oz. La Casa Oz, magari capiremo bene anche per quale motivo si chiama così, per coloro che magari hanno questa curiosità, è una casa diurna per bambini malati e per le loro famiglie, un luogo dove i bambini affrontano la malattia possono trovare uno spazio sereno in compagnia appunto delle loro famiglie, di persone capaci di condividere giorno per giorno le difficoltà e le conquiste che in questa situazione naturalmente ci si attende. Ebbene, è un'associazione nata nel 2005 che proprio in questi giorni sta vivendo una campagna dal titolo Una casa dal cuore grande come il mondo, che ha come obiettivo quello di ulteriormente rafforzare i temi di residenzialità e accoglienza diurna e notturna, in questo caso anche alle famiglie che giungono a Torino dall'Italia e da tutto il mondo per curare la malattia di un figlio. Allora, per parlare di questa campagna e dire qualche cosa di più naturalmente su Casa Oz, noi abbiamo in collegamento telefonico il direttore di Casa Oz, Marco Canta. Buongiorno.
Buongiorno. buongiorno a voi.
Allora, io ho dato qualche notizia relativa a Casa Oz, ho detto nata nel 2005. Allora, leviamo già questa curiosità, perché Casa Oz, da che cosa nasce questo nome?
Casa Oz nasce e riprende in qualche modo la metafora del mago di Oz, in quanto Dorothy si trova a percorrere questo sentiero tortuoso che è un po' il sentiero, il cammino della vita, e nel momento in cui le persone incontrano la malattia chiaramente devono affrontare tutta una serie di difficoltà ed ostacoli, e ci sono tutta una serie di personaggi nel racconto del mago che in qualche modo aiutano Dorothy ad arrivare all'obiettivo. Ecco, noi ci sentiamo un po' così, ci sentiamo compagni di viaggio dei bambini e delle famiglie che sono costrette dalla situazione di malattia a vivere una vita sostanzialmente differente, e quindi vogliamo in qualche modo restituire un po' di serenità e normalità alla vita di questi bambini, di questi genitori e anche dei loro fratellini e sorelline.
Ecco, voi avete dato tra l'altro un ingresso, diciamo in termini di ingressi, sono 45.000 gli ingressi di adulti e bambini provenienti da oltre 35 paesi nel mondo, proprio nelle mura di Casa Oz, quindi una realtà estremamente importante. Perché è così importante soprattutto per le famiglie? Ecco, magari uno non si pone il problema di chi magari vive l'intorno, di fatto il bambino che vive la difficoltà, mettiamo conto, ma quanto poi conta trovare logisticamente un aiuto per chi poi deve seguire da vicino il bambino?
Torino ha delle eccellenze dal punto di vista sanitario. Casa Oz è collocata molto vicino all'ospedale infantile Regina Margherita e esiste alla Città della Salute un centro trapianti piuttosto importante, quindi capita che tanti vengono a Torino per cure, interventi chirurgici, e quindi ritrovare qualcuno che è disponibile a offrire servizi anche minimi, alcune volte si tratta anche solo di una minima attività di accoglienza, la possibilità di prendere il caffè con qualcuno, piuttosto che venire a Casa Oz per farsi una doccia o per fare il bucato, ma anche fare delle attività più continuative, quindi l'attività delle residenze, quindi da chi arriva da posti lontani, si sposa bene con l'attività diurna della casa, che coinvolge bambini e ragazzi che vivono e risiedono sul territorio della città o dei comuni limitrofi, che hanno una situazione di malattia cronica, o, quindi alcune volte anche disabilità importanti, e che vengono a Casa Oz per fare tutti i giorni, per fare attività dal sostegno scolastico ai laboratori di musica, teatro, danza, shiatsu, gioco motorio, lego, arte terapia, insomma tutte le varie attività che quotidianamente si realizzano nella nostra casa.
Tante tante attività. E veniamo allora a questo punto anche proprio alla campagna dal titolo, io l'ho annunciato prima, Una casa dal cuore grande come il mondo, che si concluderà il 17 aprile, quindi c'è il tempo evidentemente per aderire. Prima di dare quindi proprio da parte sua anche i termini di adesione, come poter partecipare, diamo il senso, come nasce la campagna, con quali obiettivi?
La campagna nasce, noi abbiamo aderito già da diversi anni a questa campagna dell'SMS solidale. Per noi l'SMS solidale, le campagne di raccolta fondi sono fondamentali, anche perché non abbiamo sostegno da parte di soggetti pubblici, né le nostre famiglie accedono a contributi specifici o c'è la possibilità di istituire delle rette. Ecco, quindi per noi la casa non ha barriere, proprio perché per noi la malattia non deve essere una barriera, quindi per noi è fondamentale riuscire a raccogliere i fondi che ci permettono di portare avanti le attività, perché in casa ci sono 90 volontari che operano, che si alternano quotidianamente, ma c'è anche uno staff professionale, ci sono anche tutte le spese che sosteniamo proprio per la gestione della casa, dai pasti alle residenze, con tutto ciò che comporta appunto tenere in piedi la casa.
Diamo subito il, a questo punto, anche le modalità, diciamo SMS solidale, qual è il numero, come partecipare?
Il numero è 45504, si può partecipare fino a domenica 17 aprile, si può inviare un sms o anche chiamare da rete fissa, e la formula del dono è di 2 euro nel caso di telefonia mobile, e si può scegliere da 2 a 5 euro nel caso di rete fissa.
E naturalmente vogliamo anche ricordare il sito internet, le 3W, Casa Oz. tuttoattaccato.org, attraverso cui si potranno ulteriormente ottenere informazioni su Casa Oz. In conclusione, direttore, quali sono proprio gli obiettivi specifici che vi, diciamo così, configurate attraverso questa campagna, ma in generale gli obiettivi che nel corso del 2016 vorreste ottenere?
Sicuramente vogliamo riuscire a dare risposte ai bisogni che i bambini e le famiglie ci portano, quindi anche aumentare l'attività di residenzialità, continuare a fornire i servizi in maniera gratuita. Vorremmo anche provare ad avviare un'attività di sostegno, di counseling relazionale alle persone che arrivano a Casa Oz, quindi questo progetto in specifico, questa raccolta fondi, ci aiuterà a realizzare questo sogno che abbiamo.
E noi ce lo auguriamo ancora una volta. Le 3w.casaoz.org, 45504 l'SMS con il quale partecipare alla campagna proprio legata a quanto ci ha appena detto e raccontato il direttore di Casa Oz, Marco Canta, che noi ringraziamo. Auguriamo naturalmente a lei, a tutti gli operatori, a tutti gli ospiti, bambini e loro famiglie, il massimo del, diciamo così, delle possibilità positive in questo 2016. Grazie ancora, direttore.
Grazie a voi e grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Infatti, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Infatti torna puntuale la settimana prossima. Da parte di Lucas Duran, per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.